Io non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo.
Cari amici, benvenuti da parte di Mario a questa trasmissione. Si chiama ancora Non ci credo e va ancora in onda ogni due martedì sera alle 20:50 sulle frequenze di Radio Cooperativa e la domenica della settimana seguente alle 16:50 in replica registrata. È una trasmissione che racconta delle storie, storie che sono accadute spesso nel nostro paese o altrove, storie che non sempre sappiamo come sono andate a finire, ma che hanno sempre riguardato la nostra nazione e i suoi cittadini. Abbiamo attraversato questi eventi quasi sempre come testimoni inconsapevoli, anche se talvolta come vittime designate. Non vi daremo interpretazioni personali, c'è solo il racconto dei fatti come sono accaduti, o meglio, come probabilmente sono accaduti. Perché questi fatti sono suffragati da inchieste, documentazioni, testimonianze che non sempre sappiamo se sono vere oppure no. Disegnano un mondo e portano a conclusioni e a conseguenze che appaiono col senno di poi piuttosto logiche e ben fondate. Non chiedeteci la verità, perché spesso nessuno la conosce. Chiedeteci invece di dare una interpretazione a fatti strani, ricchi di sospetti e di mistero, ricchi di colpi di scena, di situazioni di fronte alle quali continuiamo a reagire con il nostro solito termine. Non ci credo. Del resto, se si tratta di eventi misteriosi, che razza di enigma sarebbe se sapessimo sempre com'è andata a finire?
Cari amici, ben trovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è il 13 febbraio 2018 e anche l'ultimo giorno di Carnevale. Questa puntata è leggermente più breve del solito, appena pochi minuti, ma solo come tempi, perché l'argomento mi sembra piuttosto interessante, anche se non riguarda una volta tanto i problemi di casa nostra. Vi lascerò quindi alla fine con qualche brano musicale in attesa della trasmissione successiva, Infinitamente Blues, che questa sera presenta un ospite, Sara Bao, che si è appena laureata con una tesi su Robert Johnson, il primo grande bluesman, punto di riferimento di cantanti celebri da quasi un secolo, e sulla musica del diavolo. Il diavolo sarà dunque l'invitato di pietra e di lui e delle manifestazioni che gli girano intorno parleremo a lungo, ascoltando anche dell'ottimo blues. Stasera dunque gli amanti di questo genere non possono mancare, perché di blues ce ne sarà parecchio e la partita di Champions a quell'ora sarà ormai finita. Bene, cominciamo adesso la nostra puntata. L'ultima volta che ci siamo sentiti vi ho raccontato che cosa è successo e cosa dovrà succedere alle scorie radioattive italiane, sparpagliate tra alcuni centri nostrani e in giro per l'Europa, in Francia, in Inghilterra, in Svezia, da dove dovranno tornare per essere conservate qui da noi. Come? Dove? Nessuno lo sa, perché il problema della costruzione di un sito nazionale, come abbiamo visto due settimane fa, non è praticamente ancora stato affrontato. Oggi vorrei continuare a parlare di nucleare e di scorie, ma allargando il discorso e vedendo che cosa è avvenuto nei decenni passati nei paesi chiave di tutta la storia mondiale, l'Unione Sovietica, poi diventata Russia, mantenendo però le stesse problematiche delle repubbliche socialiste in questo campo, e, la prossima volta, gli Stati Uniti. Degli Stati Uniti, di cui, come ho detto, parleremo la prossima volta, sceglierò come tema quello degli atolli di Bikini, dove esperimenti nucleari hanno creato degli immani disastri. Voglio premettere che i discorsi che faccio su questo tema non sono contro questo o quello Stato, ma contro l'uso del nucleare, perché, secondo la mia opinione, i rischi e i guasti che produce sono enormi rispetto ai vantaggi dell'energia elettrica prodotta. La questione, come vedremo, è, nel caso sovietico, ancora più grave di quello americano, perché qui non si tratta più di test su armi nucleari, ma dei resti di un'azione considerata civile come quella di produrre energia elettrica attraverso la fissione dell'uranio. Ancora una volta mi preme sottolineare che i problemi che analizzerò, pur con le differenze del caso, non sono stati molto diversi negli Stati Uniti e in ogni altro paese in cui il cosiddetto nucleare civile ha imperato, come ad esempio in Francia. Prima di cominciare, tuttavia, ascoltiamo un brano musicale, così potete, se volete, prepararvi un caffè e tornare in tempo per l'inizio del nostro racconto.
Ma se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà,
domani.
Però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà.
Domani.
Se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà,
domani.
E tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà.
Oggi c'ho in testa te, non so perché, domani chissà, perciò se ti va, senti qua. I ricordi sono in fila e non mi mollano, ad uno salgono e mi tormentano. Sono in paranoia dura, dolce tortura, paura, come quella sera. Indeciso sul baciarti o meno, a parlare sul divano ore. La prima volta che assaggiavo il tuo sapore, e già ne ero strettamente dipendente. Cotto immediatamente, ed era tipo che ci importa di domani. Stringimi le mani, ma i baci non risolvono i problemi. E ora non ci sei, domani è già arrivato, e brucia dentro sai, anche se ero preparato. E cadono parole come pioggia sulla strada, forse verrà domani il sole che le asciuga.
Non so dove mi porterà questa marea.
Veloce, sto mangiando quel gelato che ti piace, che ti fa ingrassare tutte le menate. Quante volte le ho sentite, mi gira in testa ancora la tua voce. Dolce musica, pure quando isterica, quasi psichedelica, senza dubbio erotica. E pensa quanto spesso son finito nel tuo letto a smaltire quel gelato, a restare impigliato nei tuoi capelli con il mio orecchino, a fare casino per farmi stare zitto. Mi schiacciavi sulla bocca il tuo cuscino, fumare sigarette, raccontarti barzellette fino al mattino. E mi divertivo quando mi correggevi se sbagliavo, un congiuntivo. E come ti incazzavi quando t'abbracciavo, e non m'ero tolto l'orologio e ti graffiavo. 100 volte buonanotte, non dormivo, ti fissavo, poi mi muovevo e ti svegliavo. E lasciami dormire a lei, ti prego. Ed eri così bella che non ci credevo.
Ma se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà,
domani.
Però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà.
Domani.
Ma se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà,
domani.
Tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà. Forse domani un nuovo vento la mia passione soffierà via. Da domani quale fuoco ucciderà i peccati miei,
domani.
Perché domani non ci sei, perché domani non c'è noi, perché domani c'è solo domani,
domani,
domani.
E ancora cambio umore se ti penso, è un bel po' che non ti sento, ma non mi frega cosa stai facendo. Dentro ho un'immagine di te che non parla, l'ho fatta per guardarla e non voglio rovinarla. E tengo solo il buono, come il tuo profumo, che mi ha sballato più di ogni cosa abbia bevuto o fumato. E mai nessuna foto renderà giustizia al tuo sorriso quando esploda all'improvviso sul tuo viso. Lascia stare, domani avrò un altro posto dove andare e un'altra rima da inventare. E neanche so dove saranno i miei pensieri, forse sarai solo una luce che illumina il mio ieri. Ma ancora rido se penso ai soprannomi che mi hai dato, li sapesse anche un mio amico, sarei rovinato. Non credi, sono ancora in piedi e lontano che non mi vedi. Ma oggi tu sei la mia musa, baby, fata benedetta e strega maledetta insieme. Faccio di te le rime mentre domani viene. La notte muore, schiaccio l'acceleratore. Oggi sarà un giorno senza te, domani pure.
Ma se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà,
domani.
Però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà.
Domani.
Ma se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà,
domani.
Tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà. Non so dove mi porterà questa marea. A largo arriva, non ne ho idea. Se con qualcuno
Gli articolo 31 con domani. Io credo che sia chiaro a tutti, ma proprio tutti, anche chi vede nel nucleare la soluzione ad ogni problema energetico, che non abbia dubbi su quale sia il problema numero uno. Sono quasi 70 anni che energia elettrica viene prodotta con centrali nucleari, dove i nuclei di uranio vengono spezzati, liberando grandi quantità di energia, ma anche radiazioni che, come ben sappiamo, sono estremamente pericolose per la salute dell'uomo. La radioattività, insomma, è una brutta bestia. Quello che succede nelle centrali è che buona parte del combustibile si trasforma in altre sostanze, un po' come quando accendiamo un fuoco con della legna e ci restano poi le ceneri che da qualche parte dobbiamo poi mettere. In quel caso non è che ci facciamo tanti problemi. Le mettiamo in un sacchetto, le mandiamo in discarica oppure le usiamo per distribuirle attorno alle piante di fiore. Non so perché si faccia questo, ma ho visto molte persone che si comportano così. Con le ceneri dei reattori nucleari le cose sono un tantino differenti. Già, perché quelle ceneri sono appunto radioattive. Questo significa che non sono affatto inerti. In un certo senso non sono ancora vive. Emettono particelle e radiazioni nel tentativo di trasformarsi in qualcosa di meno instabile, in un'altra sostanza che non dia più fastidio a nessuno e se ne resti così per tutti i secoli a venire. Non c'è niente di speciale in tutto questo. Anche noi, durante la nostra vita, cerchiamo, se possibile, stabilità. Lo facciamo con la famiglia, con il lavoro, con la salute. Il guaio di quelle sostanze radioattive riguarda i tempi di esecuzione di questo loro desiderio. Non è possibile dire con esattezza quanto ci metteranno a diventare innocue, ma un modo di valutazione è stato inventato. Si chiama tempo di dimezzamento o emivita, che poi significa mezza vita, quindi il concetto è proprio lo stesso. Ora immaginate di avere 1000 particelle radioattive. È un numero insignificante rispetto alla realtà, ma è per semplificare i conti. Per diventare la metà, cioè 500, occorre che passi un tempo di dimezzamento. Per diventare la metà della metà, cioè 250, occorre un altro tempo di dimezzamento. Per diventare la metà della metà della metà, cioè 125, occorre ancora un altro tempo di dimezzamento e così via. Ogni volta che passa un tempo di dimezzamento, le particelle ancora attive sono la metà del periodo precedente. Si può ragionevolmente pensare che dopo 10 tempi di dimezzamento il rischio collegato con la presenza di queste sostanze sia sufficiente a rendere sopportabile la situazione all'uomo. Ora, non resta che da capire quali sono queste sostanze e soprattutto quanto grande o piccolo è il loro tempo di dimezzamento. Da una fissione di uranio escono diverse sostanze, tra queste, per fare un esempio, il cesio-137. Il suo tempo di dimezzamento è di circa 30 anni. Secondo quello che ho appena detto, dunque, la sua presenza non sarà più un grosso problema dopo circa 300 anni. Deve essere chiaro cosa significa questo. Significa che per 3 secoli quelle sostanze devono essere tenute in posti assolutamente sigillati e sicuri. Un'altra sostanza che nasce nella fissione dell'uranio è il plutonio-239. Avremo modo di parlarne più tardi. Per ora valutiamo solo il suo tempo di dimezzamento, che è di 24.200 anni. Ecco il problema cardine. Chi è in grado di garantire la custodia sicura di questo materiale per 240.000 anni? 240.000 anni fa l'Homo sapiens ancora non c'era. I primi esemplari probabilmente si presentarono in Africa 40.000 anni più tardi e oltre 100.000 anni più tardi in Europa e in Asia. Siamo sicuri che sia ragionevole pensare che noi, inteso come specie, si intende, saremo ancora qui tra altri 240.000 anni? Se le cose vanno come stanno andando in questi ultimi decenni, è abbastanza probabile che un'altra specie dominante avrà preso il posto di quella umana, l'unica che non è riuscita ad adeguarsi all'ambiente che ha trovato, ma ha cercato di piegarlo ai suoi desideri, ai suoi sogni, ai suoi vizi. Senza tirarla troppo per le lunghe, senza entrare in particolari che ho raccontato molte altre volte in questa trasmissione, sottolineo che oggi, nel 2018, nessuno al mondo ha uno straccio di soluzione a questo problema. Insomma, oggi nessuno è in grado di dirci cosa possiamo fare delle scorie nucleari in modo che non rappresenti più nessun pericolo per la salute dell'umanità. non hanno una soluzione neanche le nazioni che sulla produzione nucleare basano parte importante della loro energia, come gli Stati Uniti, la Francia, il Giappone, la Russia e soprattutto la Cina, che sta costruendo centrali a rotta di collo, avendone in fase realizzativa o di progettazione almeno una trentina. Qui non voglio sottolineare più di tanto gli aspetti, per così dire, collaterali che la produzione di energia elettrica con la fissione comporta. Basta qualche accenno. Già la fase di reperimento della materia prima, l'uranio, porta problemi gravissimi, specie quando le nazioni che lo fanno sono decisamente fuori controllo, come il Kazakistan, o quelli succubi da un lato di governi corrotti e dall'altro di multinazionali che se ne fregano di tutto, come accade in Niger. L'estrazione dell'uranio dalle miniere, spesso a cielo aperto, è sempre un'operazione che comporta rischi molto elevati di contaminazione del territorio e quindi delle persone che vi abitano. Poi ci sono i costi, non solo di costruzione e mantenimento delle centrali, ma quelli legati alla sicurezza, che dopo il disastro di Fukushima sono notevolmente aumentati. Infine, i costi esorbitanti per demolire le centrali diventate obsolete, come è ormai il caso della maggior parte di quelle che oggi funzionano in Occidente. C'è il problema dell'acqua di raffreddamento presa da fiumi, laghi, a volte dal mare. Questa operazione poco o tanto modifica le condizioni dell'invaso e quindi le condizioni di vita degli ecosistemi che sono presenti. Oggi nel mondo l'energia prodotta attraverso le reazioni nucleari è una piccola parte del totale, supera solo di poco il 10%. Facciamo una pausa e poi riprendiamo.
Personaggio, mano infilata.
questa è Patrizia Laquidara con Personaggio. Ora, tuttavia, i favorevoli al nucleare, e ce ne sono parecchi, fanno il seguente ragionamento. Se di colpo togliessimo tutti i reattori presenti nel mondo, sarebbe necessario produrre una enorme quantità di energia con altri sistemi. Essendo oggi insufficiente la quota fornita dalle energie rinnovabili, ci badi bene che parliamo del mondo intero, non di questo o di quello Stato, bisognerebbe ricorrere ai combustibili fossili. Le previsioni di molte fonti, anche ambientalistiche, prevedono in questo caso un grande aumento dell'uso del carbone, per motivi soprattutto economici e legato alla grande offerta da parte di molti paesi produttori e della loro stabilità politica. Del resto, non è un mistero che la Germania, dopo aver chiuso 8 reattori in seguito all'incidente di Fukushima, abbia aumentato, oltre alle rinnovabili, anche l'uso del carbone. Questo porterebbe dunque ad un aumento delle condizioni favorevoli ai cambiamenti climatici, con una sensibile crescita dell'emissione di anidride carbonica in atmosfera. Non c'è molto da sperare nel confinamento della CO2 o nell'uso del carbone pulito, siamo ancora molto lontani da soluzioni di questo genere. Ne segue che, con ogni probabilità, il futuro vedrà ancora sorgere centrali nucleari un po' dappertutto, tranne nei paesi che potranno permettersi il lusso di investire molto denaro sulle fonti rinnovabili di energia per l'elettricità, la mobilità e il riscaldamento. Rimane, in ogni caso, inalterato il problema delle scorie radioattive. Prima di entrare nel racconto di quello che è successo in Russia, in quella comunista prima e quella attuale poi, serve una premessa che potrà farci capire meglio le cose. Nelle centrali nucleari viene usato uranio arricchito, vale a dire quello per così dire normale, il 238, con l'aggiunta, appunto l'arricchimento, di una quota di uranio 235 in una percentuale variabile dal 4 all'8%. La fissione di una tonnellata di uranio arricchito produce circa 40 kg di scorie radioattive, 950 kg di uranio depleto, cioè quello che è stato usato e quindi non è più arricchito, e 10 kg di plutonio, quindi 40 kg di scorie, 950 kg di uranio depleto e 10 kg di plutonio. Ora attenzione, il plutonio in natura non esiste, bisogna fabbricarlo e questo è il modo di ottenerlo, vale a dire con la fissione dell'uranio. Un reattore nucleare dunque non produce solo energia, ma produce anche plutonio. Perché dovrebbe interessare a qualcuno se produciamo plutonio? A cosa può mai servire una sostanza così pericolosa come quella che per decadere ha bisogno di un tempo enorme, valutabile in circa 250.000 anni? La risposta è semplicissima. Perché con il plutonio si fabbricano le bombe. Praticamente tutte le armi strategiche americane e sovietiche erano a base di plutonio. Durante decenni non si è fatto altro. Centri specializzati come Mayak in Russia, Le Hague in Francia, Sellafield in Inghilterra e svariati centri negli Stati Uniti e anche altrove avevano questo preciso compito. La produzione di energia elettrica era una semplice costola importante di questa attività. Ma da allora le cose sono molto cambiate. Abbiamo assistito dai primi anni 90 in poi ad un progressivo smantellamento degli arsenali militari. Addirittura gli Stati Uniti e la Russia, è un accordo ventennale del 1993 tra Yeltsin e Clinton, si sono scambiati combustibile derivato dalle bombe, circa 400 tonnellate, in cambio di dollari, circa 12 miliardi. Perché dunque continuare a produrre plutonio? Il fatto è che a nessuno sfugge che il combustibile tradizionale, nucleare, prima o poi finirà, e a nessuno sfugge che lo stoccaggio delle scorie è un problema attualmente senza soluzione, tanto più con la presenza di così tanto plutonio che nessuno sa dove mettere al sicuro. Ed ecco allora il trucco: usiamo gli scarti della fissione nucleare come combustibile per altri reattori. E così alcuni stati, la Francia, la Gran Bretagna, la Russia e il Giappone, sono dotati di centrali con reattori che funzionano a MOX. Il MOX è una combinazione del plutonio ottenuto dalla fissione con l'uranio. Nel mondo ci sono una trentina di reattori che usano il MOX. 20 di questi sono in Francia. La preparazione del MOX è estremamente pericolosa e i centri di riprocessamento del materiale radioattivo altrettanto a rischio di incidenti. Ne sanno qualcosa sia Le Hague, in Francia, che a Sellafield, in Gran Bretagna, dove non sono riusciti a far passare sotto silenzio tutti quelli che sono accaduti con la fuoriuscita di sostanze radioattive. Aggiungete il fatto che per produrre MOX in quantità sufficiente, a Le Hague arrivano tutti gli scarti dei 59 reattori francesi e quelli di mezza Europa e non solo, treni e navi carichi di plutonio, di cesio e compagnia bella in giro per le pianure francesi. Una vera follia. Se dal punto di vista del risparmio delle risorse si può capire questa mossa, appare però enormemente azzardata se la si considera in relazione ai rischi. La rottura di un reattore a MOX è ben più pericolosa di quella di un reattore ad uranio. A Fukushima è successo proprio questo. Ma il discorso si fa interessante se parliamo di prezzi e di costi. Infatti, l'impiego del MOX è giustificato proprio da evidenti ragioni economiche. Meno scorie da stoccare, meno uranio da comprare e, con i prezzi che corrono, gli Stati Uniti hanno sempre considerato invece i prodotti della fissione dell'uranio, quindi anche il plutonio, una volta messo da parte quello per fare le bombe, come scarti da stoccare. Ma anche loro, alcuni anni fa, hanno accarezzato l'idea di percorrere la strada francese. E così hanno messo in piedi un progetto a Savannah, nella Carolina del Sud, finanziandolo con 5 miliardi di dollari per il riprocessamento dei combustibili e appunto la produzione di MOX. È davvero un peccato lasciare tutto questo ben di Dio alla Francia, devono aver pensato i vertici USA, e così hanno messo in piedi il loro giocattolo. A gestire l'impresa una joint venture americana e francese, quest'ultima parte rappresentata, ti pareva, ancora da Areva, la multinazionale di Stato. Il botto del reattore 3 a Fukushima ha guastato i piani, ma Obama e soci prima, Trump più che mai adesso, sono sicuri che da loro questo non potrà mai accadere. Da dove derivino queste certezze è un mistero ben più oscuro di quello dei pastorelli portoghesi di Fatima. Così continueranno imperterriti a riempire di MOX il paese, trasformando i forni di alcuni reattori, ad esempio quella della nuova centrale proprio di Savannah, con concentrazioni di MOX 5 volte superiori a quelle giapponesi. Ecco perché c'è tanto plutonio in giro per il mondo. Da un lato perché non si sa dove mettere le scorie dei reattori, per così dire normali, e dall'altro per riempire le bocche dei forni di quelli a MOX.
Ora che sto per partire, voglio pensare dove arriverò. Guardo dritto verso il mare, dietro l'orizzonte mi nasconderò. Mi allontano, vado via, calpestando la mia nostalgia. C'è una strada solo mia da trovare. Ora che sto per partire, so che devo andare anche senza te. Una valigia di paure, un peso nel cuore e tu dentro di me. C'è una luna anche per noi, dove io ti incontrerò se vuoi. Riempi là dei sogni tuoi, ogni sera. Intorno a quello quello che non so. Un viaggio senza ritorno, una canzone al giorno, tutto ciò che ho. Dentro il vento l'euforia, dentro il mare la malinconia, c'è una stella solo mia da seguire.
Chiara Civello con Ora, una bellissima voce. Siete collegati con Radio Cooperativa, questa è Non ci credo, oggi è martedì 13 febbraio, sono quasi le 9:30 di sera e stiamo trasmettendo una puntata sulle scorie nucleari in Unione Sovietica prima e in Russia poi. E quindi possiamo decisamente passare appunto alle vicende sovietiche. Incontreremo dei luoghi ameni come Majak, probabilmente il territorio più inquinato del mondo, sicuramente quello in cui sono avvenute delle nefandezze assurde. Voglio ribadire ancora una volta, l'ho detto all'inizio, che il discorso che sto per fare riguarda il periodo socialista dell'attuale Russia, ma non è una presa di posizione contro questo sistema politico, è semplicemente il racconto di come regimi differenti, vedremo quello statunitense nella prossima puntata, se ne freghino bellamente della natura e dei propri concittadini quando mettono le ragioni di Stato davanti ad ogni altra cosa. Niente politica dunque, solo storia. Una pausa e quindi adesso noi cominciamo immediatamente. Se andate a cercare su Wikipedia la parola Majak, con la Y, trovate scritto questo. Majak è una zona della città di Ozersk che ospita un impianto per la produzione di materiale nucleare, soprattutto plutonio, destinato alla fabbricazione di bombe atomiche attraverso il riprocessamento del combustibile proveniente da reattori nucleari. Majak è situato a circa 150 km a nord-ovest della città di Selyabinsk, negli Urali meridionali, tra le cittadine di Kashli e Kishtim. L'impianto si trova nel comprensorio amministrato dalla città di Ozersk, meglio conosciuto come Selyabinsk 40 e successivamente come Selyabinsk 65. Il territorio di Mayak è uno dei siti esistenti maggiormente contaminati radioattivamente a seguito del rilascio nell'ambiente di radionuclidi in tre separate circostanze dal 1949 al 1967. Chiuse le virgolette. Non una grande presentazione, vero? Per la cronaca, Ozersk conta oggi 80.000 abitanti, Selyabinsk più di 1 milione. La parola Mayak significa faro. Non si sa se per tutta quella radioattività che era in grado di illuminare la regione, oppure se si trattasse di un faro che illuminava la potenza sovietica durante il periodo della Guerra Fredda. Ad ogni modo, qui si ricava plutonio dal 1948, plutonio che è stato usato, ad esempio, per la prima bomba nucleare fatta esplodere dall'URSS in un test nell'agosto del 49. La zona di Mayak è ricca di laghi ed è attraversata dal fiume Techa, la sola risorsa idrica per gli oltre 100.000 abitanti che vivevano nella valle. In questo fiume le industrie per la produzione di plutonio scaricavano le proprie scorie. Nel 1951 fu registrata radioattività nel Mar Artico, alla foce del Techa, lontana 2.000 km da Mayak. E questo nonostante praticamente tutto il materiale radioattivo venisse depositato nel fiume lungo i primi 35 chilometri dalla centrale sugli Urali. Il governo decise allora che era il caso di intervenire e vietò lo scarico in acque destinate alle popolazioni. Si costruirono dighe, si deviarono corsi d'acqua, isolando il lago di Karachay dal fiume e dall'oceano. Questo lago, in sostanza, è diventato la pattumiera di Maya, ma almeno era isolata. Nel 1967 è un anno molto molto secco, il lago si ritira lasciando lungo le sponde un fango radioattivo che presto si secca, si trasforma in polvere e viene portato via dal vento. Un'area di oltre 2.000 km quadrati ne viene investita. Per avere un'idea di quello che accadde, consideriamo queste cifre. Il rilascio totale di radionuclidi nel lago Karachay è 4 volte più grande dell'attività della bomba su Hiroshima dopo 12 ore dall'esplosione e circa 11 volte più grande di quello legato al famosissimo incidente di Chernobyl del 1986. Si è scoperto che quasi 300.000 persone sono state esposte a radiazioni. 125.000 sono state contaminate con isotopi radioattivi di alto livello, cesio, plutonio, stronzio. Ma loro non ne sapevano nulla. Un paio di volte all'anno venivano mandati a un controllo medico. Mayak è diventata negli anni uno dei più grandi laboratori di ricerca sugli effetti della radioattività sugli esseri umani. Solo negli anni 90 la verità è venuta a galla e si è percepito la pazzesca dimensione di questo disastro. La zona di Mayak, come dicevo, è oggi considerata la più inquinata al mondo e il villaggio di Muslyumovo è il centro assoluto di questa disgrazia. L'acqua del fiume è radioattiva e non utilizzabile. Le persone che soffrono per la contaminazione non muoiono necessariamente in tempi brevi, però possono trasmettere geni modificati a generazioni future. Di tanti aborti spontanei avvenuti a Muslyumovo, quasi tutti sono feti con grosse anomalie. I divieti di pesca o di raccogliere funghi e frutta sono disattesi. La gente li prende e li mangia, nonostante tutto. Il governo aveva promesso che entro 30 anni l'acqua sarebbe tornata potabile, ma come abbiamo visto, per stare tranquilli con il plutonio ce ne vorranno almeno 240.000 di anni prima che passi il pericolo. Uno dei modi di far soldi per un paese è proprio quello di accogliere le scorie nucleari prodotti da altri. È un po' quello che è avvenuto e avviene ancora in Campania con i rifiuti tossico-industriali. Ma un conto è che di tale traffico se ne avvantaggi un'organizzazione criminale come la Camorra e una amministrazione spesso connivente, ben altra se ad organizzare il tutto è direttamente lo Stato attraverso uno dei suoi ministeri. Questo ministero in Russia si chiama Minatom, il Ministero Atomico. Poi, come sappiamo, nel 1989 cade il muro di Berlino il comunismo va a carte 48. Che succede allora? Lo scopriamo tra pochi minuti, dopo un'esecuzione che io trovo decisamente fantastica dal vivo, della canzone conosciutissima Mediterranea, con una inimitabile Giuni Russo.
Eppure non ha bevuto. Sarebbe il mare. Ci siamo mandati un bacio d'amor. Oh.
Beh, difficilmente imitabile e naturalmente divertente questa interpretazione dal vivo di Giuni Russo di Mediterraneo. Dopo la caduta del muro di Berlino e il profondo cambiamento introdotto da Gorbaciov, che elimina l'organizzazione comunista nello stato dell'ex Unione Sovietica, molti cambiamenti vengono fatti. Tra questi, alcuni anni più tardi, anche la decisione di non importare più scorie radioattive dall'estero. È un brutto colpo per paesi come la Finlandia, che devono cercare un'altra pattumiera. Il Parlamento russo, la Duma, crea un proprio Ministero dell'Ambiente e comincia a parlare di valutazione di impatto ambientale anche per le centrali nucleari. I tre siti più inquinati del mondo erano e sono Seversk, Majak e Zelengorkovsk. La situazione è talmente grave da meritare perfino l'attenzione degli Stati Uniti. Questo anche perché la nuova Russia viene vista dagli Stati Uniti come il trionfo del capitalismo sul socialismo. Arrivano a Mosca ingenti aiuti tecnici, politici, economici per smaltire le enormi quantità di plutonio presenti nel paese. In particolare arrivano 100 milioni di dollari stanziati dietro la promessa che la Russia non avrebbe più usato le proprie scorie nucleari per la produzione di plutonio. Ma i soldi americani non sono sufficienti. A testimoniare che il passaggio del 1989 non è affatto stato indolore, 10 anni più tardi la Duma delibera, su proposta del Minatom, di accogliere di nuovo scorie radioattive dagli altri paesi in cambio di soldi. Si raggiunge un accordo curioso. Le scorie vengono date in prestito per 50 anni alla Russia in attesa che la tecnologia trovi un rimedio definitivo a questo problema. Si cerca anche di coinvolgere la popolazione, ma si scopre che la stragrande maggioranza è contraria. Quindi la Duma, il Parlamento, approva l'accordo per conto proprio, potendo comunque contare sull'88% dei voti a favore. Il sito scelto come discarica nucleare del mondo è stato, indovinate un po', bravi, Maya. Del resto è un po' come facciamo nelle nostre case. Se avete una stanza in disordine totale, avete delle cose che non sapete dove mettere, mica andrete a fare confusione nel salotto buono, no? Così, già che Maya è una pattumiera inquinata, buttiamo pure là schifezze ancora e ancora. Molti dei reattori oggi sono chiusi, ma Majak resta un centro per riprocessare le scorie nucleari che arrivano dalle centrali, dai reattori di ricerca e dagli armamenti, in particolare dalla flotta atomica. Qui il plutonio viene separato dalle altre scorie. Ci sono anche stabilimenti, come dicevo prima, per la produzione del combustibile MOX. Il riciclaggio e la riconversione delle scorie radioattive sono però procedimenti molto costosi che i russi non sono più in grado di sostenere. Dunque, a Majak si accumulano scorie che non vengono trattate. Si è provveduto alla costruzione di un enorme deposito dove verranno conservate circa 50 tonnellate di plutonio estratto dalle testate nucleari russe. Questo deposito è stato finanziato dagli Stati Uniti, ma non si sa ancora niente sulla sua realizzazione. Sul fondo del lago Karachay sono stati calati enormi blocchi di cemento per evitare quello che era successo nel 67, e cioè che il vento sollevi di nuovo la polvere radioattiva e combini un altro disastro. Il rischio che questo materiale finisca nel sistema idrico del fiume Irtysh e raggiunga l'oceano Artico è assolutamente reale. Dopo aver offerto Majak al mondo occidentale come pattumiera nucleare, la Germania, Gran Bretagna, Svizzera, Spagna, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, con la prospettiva di ricevere 20 milioni di tonnellate di combustibile nucleare esaurito per un totale di 20 miliardi di dollari, nel maggio del 2002 la Russia ha dovuto fare marcia indietro perché non era in grado di soddisfare il rispetto degli standard di sicurezza. Vi leggo il comunicato dell'epoca, virgolette. Le possibilità tecniche che dovrebbero garantire l'appropriata amministrazione delle scorie radioattive in accordo con le richieste normative e legislative approvate nel campo dell'uso dell'energia nucleare, della sicurezza radioattiva per la popolazione e per la protezione dell'ambiente, sono assenti. Manca il necessario equipaggiamento per il trattamento e la vetrificazione delle scorie radioattive. Tutto ciò rappresenta una conferma dell'impossibilità di accettare il combustibile nucleare spento dai paesi stranieri per il loro riprocessamento, senza una rimodernizzazione generale dell'impianto di Maya. Chiuse le virgolette. Il Minatom sta valutando se rimodernare l'ormai obsoleto impianto di Maya. Come già detto, nel comprensorio nucleare di Maya, le persone che ci abitano non godono di buona salute e portano dentro di sé dei geni mutati che danno origine a numerosi aborti e malformazione. I divieti in vigore nell'area sono ignorati dagli abitanti, sono tutti contadini in condizioni economiche di assoluta povertà e che sono purtroppo costretti a coltivare terra, pascolare, usufruire del fiume Teca per irrigare i campi, nutrirsi e nutrire il bestiame. Le misure di sicurezza adottate in questi anni sono insignificanti di fronte al rischio effettivo. Oggi esistono ancora cartelli stradali che esortano chi transita in automobile a chiudere i finestrini e le prese d'aria durante il passaggio attraverso alcune zone ancora fortemente contaminate. Ora, al di là delle questioni economiche che ho detto, in Europa non si è mai discusso di questi fatti. Del resto, cosa volete, gli Urali sono molto lontani e a noi poco importa se i contadini russi muoiono di cancro o se i loro figli sono talmente deformi da non poter neppure iniziare la vita. E poi ci sono gli aborti, sono donne, che ci importa? Le radiazioni mica si vedono, non è come la frana che ha devastato la valle del Vajont, non ci sono migliaia di morti a terra come nel caso indiano di Bhopal. Le radiazioni non si vedono e i loro effetti a volte si manifestano anni più tardi. Coprire un simile scenario, per di più con l'organizzazione sovietica, è uno scherzetto. Un altro brano musicale e poi concluderemo il racconto storico su Maya.
Della notte su
Chi ha paura della notte, un po' di sano rock progressivo italiano con la premiata Forneria Marconi. Io ne ho parlato sul mio sito, noncicredo.org, diversi anni fa, nel 2010, con un articolo che ripercorre in breve la storia che ho raccontato qui questa sera a Radio Cooperativa, ma ho fatto molta fatica a trovare materiale attendibile da fonti serie. Nel 2013 esce un film, un documentario, che viene presentato al 62esimo Trento Film Festival, uno dei festival più antichi, avendo avuto la prima nel 1952 grazie al CAI, al Club Alpino Italiano. Accanto ai documentari tipicamente dedicati alla montagna, hanno mano a mano trovato spazio anche proiezioni sulle questioni ambientali, e quella di Majak lo è davvero, altro che se lo è. Il filmato, di 1 ora e 20 circa, è stato girato in bianco e nero dal regista tedesco Sebastian Metz e riprende quello che si osserva girando oggi per le vie di quella disgraziata zona. Nonostante si incontrino persone, uomini, donne e molti bambini che conducono una vita apparentemente normale, ci sono anche delle scene ghiaccianti. Mentre i ragazzi giocano, corrono, ridono e ballano, il paesaggio è immobile, quasi ci percepisca l'attesa di una catastrofe imminente che però è già avvenuta e sta avvenendo ancora adesso. Le immagini delle case contaminate, i lunghi silenzi, rendono il film decisamente inquietante, come alcune affermazioni dei personaggi che vengono intervistati. La ricostruzione di un testimone oculare dell'incidente in cui il reattore Ludmilla fu sul punto di esplodere, i racconti sulle malattie di persone e animali esposti alle crescenti radiazioni, tutto non fa che confermare ciò che le immagini suggeriscono. Oltretutto l'impianto rimane in funzione e continua a contaminare l'aria circostante. Viviamo qui come cavie da laboratorio, vogliono vedere quanto sopravviviamo, dice con sorprendente compostezza una coppia che abita vicino al fiume. Io lascio la chiusura al regista del film. Le sue parole sono una conferma di quanto vi ho raccontato fino ad oggi. Virgolette. Nel 2011, dopo il disastro nucleare di Fukushima in Giappone, i media di tutto il mondo stimarono le conseguenze delle radiazioni rilasciate sulle persone e sull'ambiente. Esperti e scienziati fecero paragoni con il disastro di Chernobyl dell'86. Fui sorpreso che nessuno parlasse di Majak. Mi sono reso conto che, ancora oggi, uno dei peggiori disastri nucleari della storia è sconosciuto al grande pubblico. Ho pensato che questa storia dovesse essere raccontata e ho quindi deciso di farne un film. Riuscire a trasformare subdole, impercettibili radiazioni in qualcosa di visibile attraverso gli occhi, le facce e le voci delle persone che vivono nell'aria è la vera sfida del film, girato, come dicevo, in bianco e nero. Di nuovo il regista dice: invece di avere un personaggio investigatore con il suo atteggiamento scandalizzato con molti fatti e informazioni, volevo l'attenzione su quel che per me era davvero necessario, la gente. Ho cercato di realizzare le immagini più adatte alle loro storie e alle loro esperienze e che, combinate con il suono, provocassero la sensazione di qualcosa che non è visibile o udibile. Volevo che il pubblico percepisse il pericolo nelle immagini, senza dover mostrare un rilevatore di radiazioni per tutto il tempo. Chiuse le virgolette. Il film è reperibile in rete cercando Metamorphosen. Veniamo adesso ai giorni nostri, addirittura agli ultimi mesi dell'anno scorso, il 2017. Nel settembre scorso ci è arrivata la notizia ampiamente diffusa, non senza una notevole enfasi, che una nube tossica e radioattiva si aggirava per l'Europa. Ci siamo tutti molto preoccupati, almeno quelli ai quali è rimasto un briciolo di cervello, perché molti di noi hanno ricordato i fantasmi dell'86, quando da Chernobyl aveva raggiunto mezzo mondo quella nube radioattiva piena di nanocurie, che all'epoca mica sapevamo bene cosa fosse, ma nessuno sapeva da dove venisse e di cosa si trattasse nei dettagli, quella di oggi. Poi finalmente si scopre che la sostanza pericolosa di quella nube è il rutenio, un elemento innocuo nelle sue forme naturali, ma l'isotopo 106, che si può ottenere solo artificialmente, è radioattivo, ha un decadimento beta meno, il che significa che emette particelle ionizzanti, quindi in grado di modificare atomi, molecole e strutture anche del nostro organismo. insomma, non una bella cosa. Questo isotopo, uno dei prodotti del decadimento dell'uranio 235, si ottiene dal combustibile nucleare esaurito, ha una emivita di poco più di un anno e quindi deve essere lasciato in strutture sicure per almeno una decina d'anni prima di poterlo trattare. A dire il vero, l'Istituto di Radioprotezione e di Sicurezza Nucleare francese aveva rilevato già nel settembre del 2016, quindi un anno prima, la presenza di tracce di questo isotopo nell'area europea, ma i livelli erano così bassi da non presentare alcun pericolo né per l'uomo né per l'ambiente, e quindi la cosa viene registrata e messa in un cassetto. L'origine veniva supposta in una zona tra il Volga e gli Urali, cioè o in Russia o in Kazakistan. E veniamo al 2017, quando le tracce radioattive cominciano a farsi sentire nei rilevatori europei il 27 settembre, tra l'altro proprio in Italia. Si sono dileguate poche settimane dopo, precisamente il 13 ottobre. Nel nostro paese sono le ARPA, l'ISPRA, la Protezione Civile a monitorare la situazione. Va subito detto che quando parliamo di tracce intendiamo valori molto bassi e quindi non pericolosi, ma anche che da qualche altra parte una falla o un incidente ci deve pure essere stato. Per capirci, da noi il livello della contaminazione radioattiva è stata decine di migliaia di volte più bassa di quella legata al disastro di Chernobyl. Possiamo fregarcene, trascurarne gli effetti o dobbiamo preoccuparci lo stesso? Lo vedremo tra poco.
L'estate che veniva con le nuvole rigonfie di speranza, nuovi amori da piazzare sotto il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio, e tu crescevi, crescevi sempre più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me, e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Passi delle onde che danzavano sul mare a piedi nudi, come un sogno di follie venduto all'asta. Quella notte cominciava un po' perversa e mi offriva tre occasioni per amarti. E tu fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me, e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Crescevi, crescevi più bella, fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me, e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Si promette e si mantiene a volte, mentre io aspettavo te. Il marchese Lafayette ritorna dall'America importando la rivoluzione.
cappello nuovo. Passate alle presenti, le ricordo appena. Mentre io aspettavo te, otto bombis, Marshall Naus, realizza l'unità germanica che si annette mezza Europa. Mentre io aspettavo te, Michele Novaro incontra Mameli e insieme scrivono un pezzo tuttora in voga. Mentre io aspettavo.
E questo ovviamente era Rino Gaetano con Sfiorivano le viole. Come ho appena detto, secondo l'Istituto di Radioprotezione e di Sicurezza Nucleare francese, nella zona di emissione, cioè dove, da dove la nube è partita, i valori devono essere stati importanti, o per usare la loro terminologia, di tutto rilievo. Per sicurezza sono state fatte anche delle analisi sulle merci importate dalla probabile zona campione, ma senza riscontrare nessun pericolo né reale né probabile. Per quanto riguarda l'origine della nube, invece, il buio più totale. L'Istituto di Radioprotezione e di Sicurezza Nucleare francese ha avanzato all'epoca un sacco di ipotesi, escludendo tuttavia che si potesse trattare di un incidente in una centrale nucleare. In quel caso, infatti, sarebbero arrivati anche altri nuclidi, probabilmente ben più pericolosi del rutenio. I cittadini, scarsamente informati in generale e mediamente molto ignoranti in questioni scientifiche, hanno giustamente temuto conseguenze gravi per loro e per i loro cari, in particolare per i bambini. Nei bar si parlava spesso di questo fatto, con a volte ipotesi fantascientifiche sicuramente coinvolgenti ma poco documentate. E veniamo ad oggi. Alla fine di novembre Mosca comincia ad ammettere qualcosa. Quella nube è stata osservata anche in Russia, dicono, ma i dati forniti da Rosatom, l'agenzia responsabile del nucleare russo, non ha rilevato niente a che vedere, ha detto che queste radiazioni non hanno niente a che vedere con quelli registrati dalle nostre parti. Si parla di livelli 1000 e più volte superiori alla norma, 1000 e più volte superiori alla norma. È un grado di contaminazione estremamente alto, conferma Rosatom, affrettandosi poi però a negare ogni possibile incidente entro i loro confini nazionali. Ora vi faccio un altro indovinello. Indovinate dove si sono registrati i valori massimi della contaminazione? Bravi, a Majak. Greenpeace ha formalmente chiesto a Rosatom di aprire un'inchiesta e di rendere pubblici tutti i dati in suo possesso, dopo che l'agenzia russa aveva contestato alcune informazioni fornite da analisi terze. Ma la vicenda ha riaperto la discussione sulle responsabilità degli stati nel momento in cui si verificano incidenti come quelli nucleari, che interessano ovviamente anche altri paesi. Nel 2017, tanto per dirne una, si sono verificati incidenti in Francia, in Svizzera, in Slovenia, solo per parlare di quelli più vicini all'Italia. Ora, noi sappiamo che spesso gli incidenti che si verificano non incidono direttamente sull'impianto nucleare di produzione di energia. Tuttavia, questi incidenti provocano comunque timore nelle persone, perché la maggior parte di loro sa che il pericolo è sempre elevatissimo ed è difficile da individuare. Questo, ad esempio, è quanto è accaduto a Flamanville in Francia nel novembre del 2016. Nessun rischio nucleare, hanno detto tutti, solo una esplosione nella sala macchine dove non ci sono materiali radioattivi. Eppure, anche se solo per precauzione, un reattore è stato spento e questo non può che allarmare i cittadini. Tra l'altro, Flamanville è tristemente famosa per essere uno dei due luoghi, l'altro è in Finlandia, in cui sta per essere ultimata una centrale EPR, la cui data di ultimazione è continuamente slittata dal 2012 per essere fissata proprio di recente alla fine del 2018. I costi dell'impianto nel frattempo sono lievitati in modo quanto mai imbarazzante. Nell'autunno di quest'anno sembra esserci stato un incidente grave in una centrale della Corea del Nord. La TV giapponese ha parlato di 200 morti e indicato la causa in uno dei test nucleari di Pyongyang. Questo test avrebbe provocato un terremoto di magnitudo 6,3 che ha avuto come conseguenza l'indebolimento del sottosuolo e quindi l'incidente alla centrale. Insomma, incidenti piccoli o medi ne succedono spesso. Qualcuno calcola che ad oggi quelli degni di nota siano stati circa 130, anche se personalmente non ho dati a conferma di questo valore. Ma quello che conta nel nostro discorso è il fatto che quando un incidente avviene in uno Stato, gli altri paesi devono sapere cosa sta avvenendo. È un sacco di tempo che si parla di accordi internazionali su questo tema. Nel 78 si comincia a parlare di Nuclear Safety Standards, cioè di standard della sicurezza nucleare, prendendo dentro un po' tutti gli aspetti della sicurezza. L'anno dopo, il 28 marzo del 79, ecco il primo grave incidente di cui abbiamo notizia, quello della centrale statunitense di Three Mile Island. Lo spavento è forte e induce i paesi membri della IAEA a stabilire nuovi standard. Nasce così l'Incident Reporting System, che avrebbe dovuto registrare e analizzare a livello internazionale tutti i malfunzionamenti degli impianti nucleari. Ma solo dopo Chernobyl l'accordo diventa operativo. È proprio in quell'occasione, siamo, lo ricordo, nell'86, che diventano evidenti le conseguenze drammatiche di una informazione scorretta, sia interna che internazionale. All'epoca l'Unione Sovietica non è certo stata trasparente, almeno all'inizio, ma ha anche detto che non c'è a quel punto nessun obbligo di informare le autorità straniere, se non regole più o meno di buona educazione verso i vicini di casa. Per questo nel 1986 viene stipulato un accordo che obbliga uno Stato in cui avvenga un incidente nucleare a notificarlo immediatamente agli altri Stati, precisando la natura, il momento in cui si è verificato, la localizzazione esatta. Nel 2005 l'Unione Europea ha adottato la Convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare. Da allora sono stati molti gli accordi sottoscritti, ma tutti concordano su un aspetto: è necessaria la tempestività e l'accuratezza delle informazioni che riguardano il luogo, la natura, le cause, la probabile evoluzione delle conseguenze. Tutti i dati che la Russia, nella circostanza della nube tossica, pare non avere fornito se non dopo mesi e a seguito di pesanti pressioni. E adesso noi ascoltiamo Simona Molinari in La Verità.
Nero, no, non credo a quel che sembra vero, no, non credo a te che sei diverso, no, non credo al blu di un cielo terzo, no, non credo al tuo romanzo rosa a chi parla molto e non ti ascolta, no, non credo a chi non è mai triste, a chi ha torto e scusa non lo dice mai, ma la verità no, non credo a chi sa far l'amore, no, ma mai al di là delle parole, no, non credo a chi sa dirti amo e non riesce a prenderti per mano mai, ma la verità credo il sorriso di una star in TV, non credo chi dice che non sbaglierà più. Non credo me stessa quando dico che non ti amo più.
Io che a volte fatico anche a credere in Dio, io che mi fidavo dei tuoi baci al caffè, non credo me stessa quando dico che non torno da te.
Eccoci qui, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Non ci credo del 13 febbraio. Ti ho raccontato la storia delle scorie radioattive depositate a Mayak, in Unione Sovietica, in Russia, e dei disastri che ne sono nati. Prima di salutarvi vorrei fare solo un breve accenno ad un fatto di cronaca giudiziaria della scorsa settimana. Chi mi segue sa che ho il massimo rispetto per la magistratura e per i tribunali italiani. Ne ho un po' meno contro le norme che permettono di cancellare reati importanti come l'associazione mafiosa di Andreotti o l'aver rubato risorse allo Stato e quindi ai suoi cittadini grazie a quel trucco che viene chiamato prescrizione. Secondo me le pene dovrebbero aumentare progressivamente con il passare del tempo, dal momento che nel frattempo il colpevole ha goduto di una libertà alla quale non aveva diritto, ma tant'è, ognuno di noi fa i sogni che gli stanno a cuore. Bene, all'inizio di dicembre, precisamente il 5, avevo raccontato la storia di malaffare legata al G8 della Maddalena e agli intrecci con la cricca della Ferratella, quella in cui sono coinvolti Anemone e soci, oltre al politico di turno, l'allora potente capo della protezione civile Bertolaso. Bene, il tribunale si è espresso, Anemone e soci sono colpevoli e vengono condannati, Bertolaso è innocente perché il fatto non sussiste. Sottolineo che si poteva anche dichiarare un luogo a procedere per sopravvenuta prescrizione. Come detto, non commento le decisioni di un tribunale che accetto. Solo, se ne avete voglia e siete curiosi, potete andarvi a riascoltare la puntata dal mio sito personale, noncicredo.org, nel podcast di questa trasmissione. Detto questo, chiudiamo. Ricordo ancora l'appuntamento delle 22:30 con l'oco avendo come ospite Sara Bau, che si è appena laureata con una tesi su Robert Johnson, il primo grande bluesman, punto di riferimento di cantanti celebri da quasi un secolo, e sulla musica del diavolo. Il diavolo sarà dunque l'invitato di pietra e di lui e delle manifestazioni che gli girano attorno parleremo a lungo, ascoltando anche dell'ottimo blues. Stasera dunque gli amanti di questo genere non possono mancare, perché di blues ce ne sarà parecchio. Vi lascio con un brano simbolico di Giorgio Gaber, anche se ogni riferimento a quanto detto questa sera, soprattutto nell'ultima parte, è lasciato all'immaginazione di chi ascolta. Giorgio Gaber con Il Corrotto. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Forse mai come ora l'erotismo è vincente, ma col tempo capisci che il sesso è poco importante. Se non è in sintonia con l'amore è un piacere fugace, però quella lì mi piace. Oh sì, io so bene che il sesso ha una certa funzione e dovrebbe servire più che altro alla procreazione. stranamente su questa teoria sono d'accordo col Papa, però quella lì mi arrapa. Oh sì, la mia vita così triste, così passiva, ripetitiva. Quasi sempre c'ho un nodo in gola, ma la vista di un bel seno mi consola. Come sono corrotto, è una donna piuttosto attraente, l'ho già detto. Sotto sotto chissà cosa sente, a quell'aria innocente e pulita, e perciò va punita. Forse mai come ora, ovunque ti giri, c'è una grande invasione di nudi e di storie volgari, che contrasta con una realtà così piena di angosce, però quella lì che cosce. La mia vita è strapiena di tante cose assai noiose. C'ho anche un po' di malinconia, ma alle volte un bel culo fa allegria. Come sono corrotto, io non so lei chi sia, ma è un dettaglio, non un difetto. Forse, forse direi che anche meglio, quando parla è un po' troppo agguerrita, e perciò va punita. Io ci tengo al rapporto umano, però va punita. Il perché non lo so nemmeno, però va punita. Sono peggio di un talebano, però va punita, 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 punita.
Your lips move, but I can't hear what you say.
stelle